Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Ore 6 del mattino del 25 maggio del 1915. Don Josef Bardacher indossa con più solennità del solito i parametri sacri. Un bacio alla croce sulla stola ed è tutto pronto per dire la messa. L'ultima che il parroco celebrerà nella chiesa di Luserna o Luzern nella dizione dell'antico tedesco che resiste in questo piccolo comune ai margini degli altipiani. Don Josef va appena in tempo ad inginocchiarsi davanti all'altare e la vecchia e povera chiesa è scossa fin dalle fondamenta. Un boato enorme. Una nuvola di calcinacci resa candida dalle prime luci dell'alba. Le vetrate esplose che si trasformano in una grandinata di cocci taglienti. I pochi fedeli presenti scappano, terrorizzati. Le porte dell'inferno della guerra in quella mattina di pioggia e sangue sembrano prevalere. No, pensò il parroco, no, porta inferi non prevalebunt. Le porte dell'inferno non prevarranno sulla chiesa e su questa povera gente. Per il prete questa frase del Vangelo di Marco ebbe l'effetto di una scossa elettrica. I parametri sacri resi candidi dai calcinacci, il volto bianco come quello di un fantasma, la tragedia che stava vivendo aveva risvegliato in lui la forza della fede che la quotidianità aveva affievolito. Don Josef corre fuori saltando i banchi divelti dall'esplosione, le travi spezzate, i pezzi di muro scagliati sul pavimento della chiesa dalla possente mano della bomba. Sul sagrato, sotto la pioggia battente, gente che chiede aiuto. Si parla di due morti, in realtà erano due feriti. Dopo qualche minuto due uomini si dirigono verso la chiesa trasportando quello che sembra un grosso fagotto. Un ferito, no, una ragazza. Il parroco, che tante volte nella sua vita di sacerdote aveva dovuto assistere e confortare negli ultimi momenti i boscaioli schiacciati, i muratori caduti dalle impalcature, contadini finiti sotto i carri, capisce subito che quella ferita all'addome era grave, troppo grave, e che la sua giovanissima pecorella non aveva speranze. I due uomini la adagiano con delicatezza su un gradino della canonica e al sacerdote non resta altro che impartirle la soluzione dei peccati. Lei è Berta Nicolussi Zatta, 16 anni. Sarà la prima vittima civile della guerra tra Italia e Austria-Ungheria. Una giovanissima donna, appartenente ad una minoranza linguistica, quella cimbra, gente povera orgogliosamente attaccata alle tradizioni e al suo antico tedesco. Gente di confine che viveva di quel poco che davano i pascoli e i boschi e di contrabbando. Gabelle, divieti, protezionismi vari per loro erano una risorsa. Di qua al di là della frontiera trasportavano tabacco, sale, tutto ciò che sapeva di monopolio statale. Con i veneti i cimbri di Luserna condividevano la fatica di vivere in montagna e poi non erano così diversi. Certo, al di là del passovezze nella loro lingua, il cimbro, una volta parlato da Folgaria fino ad Asiago, in Vallarsa e sul Lessini, era quasi scomparsa, resisteva in qualche frazione dei sette comuni, ma poca cosa. La sua Luserna, invece, era ben viva perché il Deutscher Schulverein finanziava la scuola tedesca per garantire il carattere germanico della popolazione, contrastato peraltro dalla Lega Nazionale Italiana. Insomma, i nazionalismi avevano trasformato quella piccola e pacifica e anche un po' anarchica comunità in un minuscolo terreno di scontro. Scontro etnico alimentato da intellettuali che stavano a Roma o a Vienna, ma che non interessava per nulla la gente di Luserna. Una campagna di odio che, tanto per cambiare, presentò a gente innocente un tragico conto in quel primo mattino del 25 maggio del 1915. La morte di Berta e il ferimento di Caterina Nicolussi Galeno, che ebbe un femore spezzato da una scheggia, e poi le case distrutte, e poi l'addio al paese. Una comunità presa in mezzo dai mostri di cemento armato che Austria-Ungheria e Italia avevano costruito ai primi del Novecento lungo quel confine maledetto. Sopra il paese cimbro c'è il grande forte di Luserna, che col forte Belvedere e la Varone tenevano sotto scacco la Valdastico e sotto tiro il forte di Campolongo, forte italiano, e parte dell'altipiano verso il forte Verena, anche quello appartenente al Regno d'Italia. Il 23 maggio il duca Giuseppe Avarna di Gualtieri, ambasciatore italiano a Vienna, aveva consegnato nelle mani del ministro degli esteri austro-ungarico Stefan Burian la dichiarazione di guerra. Alla mezzanotte sul 24 maggio presero il via le operazioni militari. Ma a Luserna, e non solo a Luserna, ovviamente ci si aspettava il peggio ormai da tempo. Il 16 maggio un commerciante del paese, Jacob Nicolussi, tornò da Thiene allarmatissimo. Nella cittadina veneta, raccontò agli ufficiali del comando austro-ungarico di Lavarone, c'erano decine di cannoni militari ovunque, salmerie e carri. Era evidente che il regio esercito si stava preparando all'attacco, ma si sperava nel miracolo, nella trattativa dell'ultima ora. Il 25 alle 3.30 di notte dai forti italiani Verena e Campo Molon partirono i primi colpi di artiglieria pesante. Forte Luserna è sotto il fuoco pesante, risponde. Piove forte, i colpi si fanno sempre più vicini al paese. Le quattro batterie da 149 di Campo Molon vomitano fuoco senza sosta. Le canne si surriscaldano, gli artiglieri poco esperti iniziano a tirare a casaccio. Verso mattino molte granate piovono sull'abitato di Luserna. La gente è terrorizzata, in casa ci si sente in trappola, fuori si è esposti alle esplosioni. È il caos. Don Josef inizia a correre tra le case. Invita i suoi compaesani a riunirsi, a portare con loro il minimo indispensabile per fuggire verso Monte Rovere. Una massa di persone, per lo più donne, bambini e anziani. Di giovani non ce n'erano perché erano già dall'agosto del 14 sul fronte russo, col terrore negli occhi percorre quasi di corsa la strada accompagnati da Don Josef. Giunti a sicuro, caricarono le loro povere cose sulla teleferica che i militari austro-ungarici avevano costruito per collegare Caldonazzo e Monte Rovere e poi proseguono il cammino lungo i tornanti del Menador. Da Caldonazzo il loro triste viaggio proseguì in treno verso Trento e da qui alle famose città di legno dell'Alta Austria. E Berta? Che fine ha fatto Berta? La povera ragazza, in mezzo alla confusione e alla paura, venne trasportata su un carro militare fino a Trento. Una via crucis. Ad ogni buca, ad ogni sobbalzo, la ferita lanciava nel suo corpo sempre più debole un dolore lancinante. Arrivò all'ospedale ancora viva e i medici militari tentarono di fare il possibile, ma la ferita era ovviamente infetta e allora non c'erano gli antibiotici. Alexander Fleming, anche se i primi studi vennero fatti nel 1895 da Vincenzo Tiberio, un medico della Marina Militare Italiana, Fleming, dicevo, scoprì la penicillina nel 1928, ma si dovette attendere il 41 per avere il primo antibiotico. Insomma, la nostra Berta, la nostra contadina, che era già diventata brava nel ricamo, arte nella quale le donne di Luserna sono sempre state maestre, morì a Trento il primo giugno di quella sciagurata primavera del 1915. La prima, inconsapevole e innocentissima, vittima civile della grande guerra tra Italia e Impero Asburgico, guerra che durò 3 anni e mezzo e provocò 600.000 morti tra gli italiani e 400.000 tra i soldati austro-ungarici. La guerra tra un regno, quello d'Italia, che voleva compiere con Trento e Trieste il risorgimento, e un impero, quello di Vienna, che non voleva finire la sua secolare storia dilaniato tra le sue 12 nazionalità. Ma la povera ragazza non aveva una patria per cui morire, aveva invece una comunità per vivere. La sua Luserna, la sua gente, la strana parlata che ha conservato nei secoli con orgoglio, con l'umile orgoglio della gente di montagna, che si intende di lotta, quella per sopravvivere in un ambiente bello ma parco di risorse, severo, ma non di guerra.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.